storie mondiali.
Questa mattina mi sono svegliato, Stefano Ferrando Bello, ciao.
Buongiorno Fabrizio Gabrielli, sono contento che tu ti sia svegliato.
Sai, finché riusciamo a farlo. Mi sono svegliato, dicevo, e dopo un'abbondante colazione. Com'era quella cosa sulla colazione, sui pasti che mi raccontavi?
Allora, colazione da re, pranzo da principe, cena da poverello. Almeno mia nonna diceva così.
Molto bello. Che ho fatto io? Dopo questa colazione da re ho aperto il PC. Dovevo cercare un po' di informazioni e le ho trovate. Sai dove?
Dove?
In un garage.
Aspetta, spiegamela.
Beh, sai, in queste storie ci sono sempre, no? Due studenti dall'indubbio genio, un po' come noi, e un garage, lo stesso preso in affitto per pochi dollari. È così che accade anche nel 1998, l'anno in cui Larry Page e Sergey Brin fondano Google, il luogo non luogo dove tutti finiamo alla fine per cercare uno straccio di notizia e farci fregare, finendo per navigare ipnotizzati da cose che reputiamo interessanti e che invece fanno soltanto più o meno perdere tempo, un po' come stiamo facendo noi raccontando queste storie mondiali.
Come si dice, that's life. Tra l'altro smettono di cantare Frank Sinatra e Lucio Battisti, ma non per questo smettiamo noi di ascoltarli e cantarli ogni giorno. Pete Sampras invece vince il suo quinto Wimbledon, arriverà a 7. Qualcuno nato in un lembo di terra fra Francia e Germania, ma in Svizzera, ne vincerà 8. 8 che, se metti sdraiato, diventa il simbolo dell'infinito, l'infinito talento di Roger Federer, il migliore. E se Fabrizio hai qualcosa in contrario, sappi che su Roger Federer, il gelato al pistacchio, la pizza, Michael Laudrup e Wout van Aert metto il veto su qualsiasi obiezione.
Amen.
Nasce ufficialmente la moneta unica europea, gioia e dolori, ma ci sono anche buone notizie. Augusto Pinochet è messo agli arresti mentre si trova in Inghilterra per cure mediche. All I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't want to miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't. Moment of truth in your lies, when everything feels like the movies. Yeah, you bleed just to know you're alive. Il mondiale torna in Europa. Anche noi ci abbiamo fatto un pensierino per bissare il 1954, ma la candidatura è presto ritirata insieme a quella inglese. Lo guarderemo in TV ancora per 4 anni. E poi un'altra storia. La Coppa sarà sempre un po' rossocrociata. Il mondiale torna a casa dopo l'edizione del 1938. Se qualcuno si offende, pensa che la Coppa sia più brasiliana, italiana, tedesca o sudamericana, faccia pure, ma il mondiale nasce dai sogni di un francese. E quando Monsieur Rimet consegna la Coppa al capitano uruguaiano, per un attimo, ma solo per un attimo, ripensa ai suoi sogni d'infanzia, a quella sera in un ristorante di Barcellona in cui convince tutti a quel pomeriggio di maggio 1928 a Parigi, in cui la sua firma decreta la nascita della Coppa.
Ora però sono passati 70 anni e Parigi ha voglia di altro, tutta la Francia ha bisogno di altro, chiamiamola leggerezza, freschezza, gioia. La cerca ovunque e la trova in una squadra che ribalta i sentimenti popolari in meno di un mese, a poche ore dal momento in cui il paese celebra la presa della Bastiglia, e lo fa con un marsigliese figlio di immigrati algerini che sotto la suola non ha tacchetti come gli altri, ma seta e cashmere. E poi con un terzino della Guadalupe che si scopre goleador una sera in semifinale. Uno che cresce nella periferia di Parigi stringendo i pugni e serrando la mascella per la rabbia. In TV una volta gli hanno fatto vedere un cartone animato, protagoniste due mucche, una bianca e una nera. La bianca, furba e simpatica. La nera, stupida e pasticciona. E allora è venuto da chiedersi, perché deve essere così? Perché il bianco è il bello e il nero no? Quella sera contro la Croazia segnerà, si inginocchierà, incrocerà le braccia e sfiderà il mondo. Sembrerà dire, e il nero adesso? Ci sono Zidane, c'è Thuram e poi Lisa Razoué, Deschamps, Baschi di Francia, Karim Bö dalla Nuova Caledonia, Djorkaeff un po' armeno, un po' cosacco. Nasce più o meno così la squadra Black, Blanc e Beur. Un'etichetta, di più un modello di come integrarsi sia possibile, ma non solo possibile, sia l'unica vera via. Loro non lo sanno, forse fingono di non saperlo, ma stanno giocando per qualcosa di più grande. E il loro allenatore, Aimé Jacquet, a poche ore dalla finale con il Brasile riceve un telegramma dal presidente dell'Assemblea Nazionale. C'è scritto, in panchina con voi ci sono 577 deputati. Siamo tutti con voi. Forse tutti no, magari. Diciamo che Le Pen e i suoi, felici di vedere tutto ciò che temono unire il paese, non ce li vedo. Ma il messaggio arriva comunque forte e chiaro, sventolando il tricolore, un affronto per il Front National. Un tricolore diverso questo Black, Blanc e Beur, nero, bianco e magrebino, perché Beur è il nome che danno ai francesi di origine nordafricana. È illusione, ma è anche bellissimo. Dura poco, ma comunque getta un seme. Le ferite di decenni di colonialismo, di prepotenza, per un istante rendono le banlieue una cosa sola con il paese. Una scintilla, non un'illusione, ma come una scintilla durerà lo spazio di un oh di ammirazione, poco più.
È lo stesso che accompagna l'unica tripletta del torneo. Re Leone Battistuta si abbatte sui Jamaica Boys al primo mondiale della storia. Se solo fratello Bob potesse vederli. Corrono veloci su quell'isola, sono sbarcati pure ai giochi olimpici guidando un Bob, ma i mondiali di calcio sono decisamente un'altra cosa.
Totalmente.
In panchina un brasiliano che arriva a fine 1994 e si impone subito un obiettivo: cancellare l'immagine di una squadra fantasiosa, stralunata, che fra una partita e l'altra rolla allegramente. René Simoes è ossessionato dal fumo. A loro ama raccontare una storiella, quella di un vecchio che davanti agli occhi stupiti di un bambino picchia furiosamente su una pietra, la stessa da cui esce improvvisamente un leone potente e magnifico. Il bambino gli chiede come facesse a saperlo. Ecco, Simoes picchia sui suoi giocatori affinché da loro esca un leone in grado di correre al mondiale. Torneranno a casa con due sconfitte, una pesante con l'Argentina, ma pure con una vittoria contro il Giappone. Ma questo è il mondiale francese, in tutto e per tutto. Alle altre non resta che guardare, sperare, ma null'altro. Girone di qualificazione come un bicchiere d'acqua, 9 reti fatte, una subita dalla Danimarca. Devo specificare anche il nome del marcatore?
Secondo me si chiama Michelino.
Bravo, Laudrup. Tutto bello, tutto facile, troppo facile, come il nome dell'avversario negli ottavi, il Paraguay. Ha un portiere però che pare una montagna, Chilavert. Faccia da cattivo, perfetto per un film di gangster, meno per trovarselo davanti in piena area. Fra le altre cose, lui l'area avversaria la frequenta perché calcia rigori e punizioni. In ogni caso è l'unico spauracchio della partita di Lens che la Francia affronta senza il suo gatto nero, Zinedine Zidane, squalificato. Due turni perché a Zizou due cose non fanno difetto, arte e carattere fumino.
Gatto nero Zidane.
Sì, ho detto gatto nero e c'è una ragione che più in là chiariremo. Tipo in finale. Finale che la Francia rischia seriamente per la prima volta nel torneo di non giocare. Chilavert tiene in piedi il Paraguay. Ad ogni parata si carica, ad ogni respinta vede negli occhi francesi tensione crescente, rabbia e infine pure la paura. 0-0 al 90esimo. L'obiettivo di Chilavert è arrivare ai rigori. Ovvio, la Francia si interroga. qualcosa non funziona. Gioco come al solito, certo, manca la magia di Zizou, ma gli altri macinano gioco e occasioni. Anche il lato scaramantico è stato rispettato. Come sempre, Laurent Blanc, a pochi istanti dal fischio d'inizio, ha stampato un bacio sulla zucca lucida di Fabien Barthez, il portiere.
E quindi?
Quindi ci vuole qualcosa di imprevisto, che non abbia senso. E Blanc stesso che lo ammette. Non so cosa ci facesse nell'area del Paraguay. Non ne avevo assolutamente un motivo, ma è lì al minuto 114, a 6 dai rigori, segna il primo golden goal della storia mondiale. Per inciso, una sciocchezza assoluta che la FIFA eliminerà poi dai suoi regolamenti.
Evviva Dio!
È il momento, l'attimo preciso in cui Francia e francesi realizzano che a Parigi ci potrà arrivare davvero questa nazionale, che quella squadra farà ciò che nemmeno la generazione di Le Roi Michel Platini è riuscita a portare a termine: vincere i mondiali.
Però ai quarti c'è lo spauracchio vero. Bleu contro azzurri, Francia contro Italia. Derby d'Oltralpe. Altro pomeriggio di sofferenza allo stato puro, e stavolta i rigori arrivano davvero. Sono quelli della traversa di Gigi Di Biagio, quelli che dicono alla Francia: Le Dieu du Pallon c'est avec vous.
Mamma mia,
che français, eh? Della semifinale già abbiamo detto: Lilian Thuram, uno che vede la porta come il geometra Filini la pallina da tennis, ne fa due. In mezzo il gol di Suker. Honey.
Questa quando arriva bella, eh?
Futuro capocannoniere dei mondiali. A inizio torneo, però, è un altro il nome su cui tutti puntano: Ronaldo. Il fenomeno, l'uomo che quando parte in velocità è in grado non di dribblare i fili d'erba, ma seminare e abbattere tutto ciò che si pone fra i suoi dentoni e la rete. Ronaldo che in finale c'è, ma non c'è. Non c'è nemmeno il Brasile sul campo a riscaldarsi prima della partita. Pretattica? Rito scaramantico? Niente di tutto ciò. Paura. Non dell'avversario, ma dell'imponderabile, di ciò che accade in ritiro a poche ore dalla partita. In campo non si capisce. La Francia domina, il gatto nero Zidane illumina.
Adesso lo spiego. Zizou non aveva avuto fino a quella sera un gran rapporto con le finali. Ricordate un po', Bordeaux in UEFA, Juventus per due volte in Champions. Insomma, ci penseranno poi la Francia e il Real Madrid a invertire la tendenza.
La Francia soprattutto, perché nel 1998 la finale è senza storia. 3-0. Ronaldo, più di altri compagni, non si vede, è totalmente ectoplasmatico. La spiegazione sarà chiara soltanto poche ore dopo, quando il Brasile tornerà a Rio. Il fenomeno, il terrore di qualsiasi difesa, è con una borsa a tracolla e fatica a fare i pochi gradini dell'aereo. La paura sua e del Brasile è per le convulsioni che lo colpiscono in ritiro. 40 secondi di dolore, terrore, la lingua che lo soffoca e il più impensabile di tutti a salvargli la vita. O animale Edmundo. Non doveva giocare il 21enne fenomeno, però vuole giocare Ronaldo, lo pretende e Zagallo glielo consente.
La paura non passerà mai, proverà a dimenticare, ma non lo farà. Nemmeno la sera prima della finale 2002, quando Ronaldo chiede a Dida di tenerlo sveglio il più a lungo possibile per tenere lontani i fantasmi, quelli che sul campo invece inseguiranno Oliver Neuville e... classico, questa è un'altra storia.
Instant Classic.
Try. You keep pushing me aside.